E allora, Isaia 43, 19. È un solo verso, ed è un verso molto conosciuto, tra l'altro, dice: Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere dei fiumi nella steppa. Vedete, questo verso del profeta Isaia è un verso in cui Dio dà una risposta all'attesa di tutto un popolo, di tutta una nazione. Profeticamente già era una visione sul fatto che il popolo di Israele si trovava prigioniero in Babilonia e Dio già stava pronunciando una parola importante di qualcosa che Dio voleva fare per cambiare la realtà in cui il popolo stava vivendo. E quando il popolo era prigioniero, appena entrò in Babilonia, fece una confessione, che è scritta nel Salmo 137, là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, e ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. E vedete, quando succede che attraversiamo delle difficoltà nella nostra vita, a volte non ci rendiamo conto che le nostre confessioni che noi facciamo in quel momento possono legarci nell'anima per non vedere la soluzione che Dio vuole darci. È incredibile, loro in quel momento, quando entrarono prigionieri in Babilonia, hanno confessato: noi appenderemo le nostre cetre, che erano il simbolo della lode e dell'adorazione. Era come se avevano perso la speranza in Dio, era come se avevano perso la speranza nel lodare Dio per quello che Dio è realmente. Molte volte noi, quando abbiamo delle circostanze negative che attraversiamo, ci comportiamo proprio così. Appendiamo le nostre cetre o appendiamo i nostri abiti sacerdotali, possiamo appendere la speranza nella visione che Dio ha per la nostra vita. Quante volte in quei momenti difficili abbiamo pronunciato frasi del tipo: Signore, ma tu vuoi servirti di me, ma ormai questo è lontano, vabbè, mille miglia. Quante volte abbiamo confessato ciò che Dio invece ci ha detto in senso negativo? Nei momenti in cui siamo su, ci ricordiamo tutte le promesse che Dio ha fatto e magari corriamo energicamente verso quelle promesse. Appena avviene qualcosa nella nostra vita, appendiamo subito quelle promesse davanti a un albero o le ridiamo al mittente rimettendole nell'altare. Ma vedete, c'è qualcosa di molto importante, che mentre noi fissiamo queste cose, fissiamo gli aspetti negativi durante le circostanze o durante le tempeste, arrivato a un certo punto, nel mezzo della tempesta, Dio si presenta e pronuncia una sola frase: Ecco. Cioè, tu immaginati, tu stai dicendo: Signore, io non ti seguirò più. Signore, sono stanco. Signore, sono afflitto perché ogni momento, ogni volta che mi giro, vedo tutte queste circostanze negative addosso a me. Vedo la persecuzione, vedo il rigetto. E arrivato a un certo punto, mentre tu stai facendo tutte queste confessioni, Dio parla e dice: Ecco. E in questo ecco c'è tutto un cambiamento che Dio vuole mostrarti. Cioè, in poche parole, il Signore ti sta dicendo: Tu vedi queste difficoltà, ma ecco, io ti presento un'altra realtà, che se anche tu ti trovi nel deserto, che se anche tu ti trovi nella steppa dove vedi soltanto sabbia, dove il paesaggio è sempre lo stesso, c'è qualcosa che io voglio fare per cambiare quella circostanza, per cambiare quel paesaggio. C'è qualcosa che io voglio fare per dare un senso alla tua vita. C'è qualcosa che io voglio fare per dare testimonianza che quello che io ho promesso per la tua vita sarò io a portarlo a termine. E questa è una parola di speranza. In questo ecco possiamo proprio vedere la volontà di Dio di cambiare la realtà precedente. In poche parole è come se Dio ci sta dicendo: ora io vi mostrerò quello che voglio fare. Pensando a questo verso mi è venuta l'immagine come di un palcoscenico in cui si sta per aprire una tenda che mostra praticamente tutta la scena che c'è dietro. Noi la immaginiamo, ma Dio incomincia a muovere quella tenda e a farti vedere ciò che i tuoi occhi non possono vedere se non togliamo la tenda, che è la nostra emozione, la nostra emotività, la nostra mente a volte. E infatti la seconda parte del versetto incomincia dicendo: io sto per fare un'opera nuova. E questo è proprio il grido di Dio, un annuncio che lui vuole fare proprio in mezzo a quello che noi vediamo di negativo. E sapete una cosa? La cosa bella che c'è in questo verso è che Dio non ha detto: io faccio un'opera nuova o la faccio ora, ma c'è un tempo che lascia un po' di spazio, io sto per fare. Perché i tempi di Dio molte volte non sono i tempi nostri. Noi vogliamo subito delle risposte, noi vogliamo subito che Dio cambia la nostra circostanza a volte, ma non è così. Dio vuole prendersi certe volte un po' più di tempo e ti dice: io sto per cambiare. Ma perché Dio ragiona in questa maniera? Perché in questo tempo in cui Dio sta proclamando quello che lui vuole fare, Dio vuole generare nel suo popolo l'attesa. L'attesa per la liberazione. L'attesa affinché quella circostanza possa cambiare. Dio vuole fare nascere in noi il desiderio che lui possa compiere qualcosa di reale nella nostra vita. Perché proprio la prigionia e la circostanza negativa ti ha fatto perdere quel desiderio, e il Signore in quel momento vuole che il desiderio riemerga dentro le nostre vite. E ci sono molte volte certi cristiani che hanno perso il desiderio di servire Dio, che hanno perso la gioia di poter, come diceva il pastore oggi, lodare liberamente, e vengono in chiesa tanto per dire, o per mettersi la coscienza a posto, per dire: Signore, io il mio buon dovere da cristiano oggi l'ho fatto, sono qui davanti alla tua presenza, grazie Signore, amen. Ok, e il culto è finito lì, o il tuo pensiero per Dio è finito lì. Ma quello che è importante è che Dio vuole in noi creare il desiderio per le sue promesse per la nostra vita, ma anche il desiderio per le sue promesse per la nostra chiesa. Perché molte volte Dio parla parole profetiche anche all'interno della nostra realtà comunitaria, ma sembra che certe volte questa parola, anche se non è così, cada a vuoto. Ma la parola di Dio non cade a vuoto, mai. Però nel nostro cuore a volte può cadere a vuoto. Però Dio la ripeterà fino a che quella parola non incomincerà a creare in noi l'attesa, perché l'attesa ci fa entrare poi in un secondo territorio che è praticamente il desiderio che si accende. Nel desiderio incominciamo ad accendere la fede, incominciamo ad accendere la speranza verso quello che Dio vuole fare per la nostra vita. Ma in questo dobbiamo avere pazienza, perché a volte i tempi di Dio non sono i nostri tempi. A volte noi, come dicevo poco fa, per la fretta vogliamo ottenere le cose subito, senza sapere che Dio vuole che noi siamo pronti e ci troviamo pronti spiritualmente, mentalmente, nell'anima, per congiungere la nostra volontà con la sua volontà, affinché poi non torniamo più indietro nelle decisioni che abbiamo fatto per lui. Amen. E tutto questo tempo di attesa è proprio il tempo in cui il nostro tempo, scusate il gioco di parole, si incrocia col tempo perfetto di Dio. È un po' come nell'Antico Testamento, quando Dio ha predicato che doveva venire il Messia. Beh, passarono circa 4.000 anni da quando Dio l'ha annunciato in Genesi, ok? Però nel frattempo nel popolo aumentava l'attesa, e questa attesa generava il desiderio di vedere l'adempimento delle promesse realizzate nella vita del popolo di Israele. E poi il Signore continua dicendo nel verso: ecco, sta per germogliare. E molte volte nella nostra vita, quando diciamo: Signore, ma io non vedo quello che tu mi hai promesso, non ci accorgiamo che alle volte i germogli sono accanto a noi di quello che Dio ci ha promesso. E magari, scusate la parola brusca, ci camminiamo pure sopra pestandoli, noi stessi. Dobbiamo stare attenti ai germogli, perché il germoglio è l'inizio in cui l'opera di Dio incomincia a manifestarsi nella nostra vita. Il germoglio è proprio l'inizio in cui l'agricoltore incomincia a vedere i frutti del lavoro. E quando Dio promette una cosa, per certo lui la farà nella nostra vita, ma dobbiamo stare attenti quando spuntano i germogli, perché il germoglio ci dà quella gioia anche a noi di incominciare a vedere quel piccolo seme che porta frutto e incominciare a lavorare affinché questa pianta continua a crescere. Sapete, il contadino quando vede i primi germogli non è che non cura più la pianta, continua a curare fino a che non porta frutto. Ed ecco che quando noi vediamo i germogli dobbiamo incominciare invece a capire che è il tempo in cui dobbiamo collaborare con Dio affinché le sue promesse possano essere realizzate nella nostra vita. E infatti poi il profeta fa questa domanda, che è dove volevo porre l'attenzione un po' stamattina. Io sto per fare quest'opera, essa sta per germogliare, la riconoscerete voi? Perché qua poi entra il vero problema. A volte noi possiamo desiderare l'opera di Dio, avere fede, avere pazienza, avere la visione chiara, ma appena incomincia a germogliare non la riconosciamo. Molti uomini e molte donne nella storia della Chiesa hanno sempre pregato: Signore, risveglia la tua Chiesa. E appena il Signore sta facendo qualcosa, non la riconoscono e incominciano a combatterla, vedendo anche demoni da tutte le parti o anticristi da tutte le parti. E i poveri padri spirituali che fondano sempre qualcosa vengono sempre accusati o etichettati con lo spirito dell'anticristo. Poi magari quando l'anticristo verrà non sapranno neanche riconoscerlo, a furia di averlo etichettato negli altri, va bene? Però, come diceva poco fa anche il pastore, ancora oggi nella nostra realtà cristiana preghiamo per l'unità, ad esempio, preghiamo per il risveglio, preghiamo per queste cose, però appena Dio si incomincia a muovere in queste aree non lo sappiamo riconoscere, perché certe volte vogliamo chiudere Dio nei nostri schemi, Dio nella nostra modalità, e magari anche nel tuo problema vuoi chiudere il modo come Dio deve muoversi per risolvertelo nel tuo schema, nella tua modalità. Ma Dio non si muove spesso, anzi quasi sempre, come noi vogliamo, perché Dio sa sempre cos'è meglio per noi. E posso dire una cosa che è molto importante, anche profeticamente per la Chiesa, per quello che lo Spirito Santo sta facendo in questi tempi. Questo è un tempo molto importante, è un tempo dove il Signore vuole soffiare uno spirito d'unità che incomincia a viversi nella Chiesa. Per prima cosa nelle relazioni della Chiesa. Uno spirito d'unità dove incominciamo a vedere il nostro fratello come sostegno e completamento di noi stessi. Quando Dio ha creato l'uomo e ha visto che l'uomo era solo, pronunciò un altro ecco che doveva cambiare la realtà. Ecco, l'uomo è solo, facciamo un aiuto convenevole. E oggi questo aiuto convenevole di tutti noi, corpo di Cristo, non sono altro che i nostri fratelli. Il mio fratello è il mio aiuto convenevole. E l'unità che noi preghiamo per le chiese non si può mai realizzare se prima non la realizziamo dentro la nostra chiesa, cioè dentro le nostre comunità locali. Ed è importante che noi dobbiamo collaborare anche con questa azione dello Spirito Santo. Ma poi il Signore vuole estendere questo braccio di unità verso le altre chiese, e in primis dobbiamo pensare ai nostri fratelli evangelici per poi allargarci ancora oltre, come il Signore sta facendo. E se non comprendiamo questo e non comprendiamo che Dio, arrivato a un certo punto, non se ne fa niente delle nostre convinzioni dottrinali, ma Lui si muove al di là di tutto questo, a volte potremmo combattere Dio stesso. E molti ministri stanno facendo questo errore, perché pur pregando per l'unità sono imprigionati nello stesso tempo negli steccati che loro stessi hanno alzato a Dio, cercando di intrappolare il movimento dello Spirito Santo dentro questi steccati. Ma sta avvenendo un tempo in cui Dio darà un calcio a tutte queste mura che noi abbiamo alzato verso le chiese, verso le realtà, verso i cristiani, verso anche di noi, fratelli. Perché a volte, come ho detto poco fa, abbiamo alzato anche dei muri nelle nostre relazioni, sospettando sempre il male nell'altro. Ma Dio vuole guarire il suo popolo. Ed è tempo di guarigione verso il suo popolo. Dio vuole guarire il suo popolo e vuole guarire non solo le pecore, ma prima vuole guarire i pastori affinché le pecore possano essere poi guarite dai pastori. Amen? E Dio infatti sta guarendo me, sta guarendo il pastore, anche se, diciamo, dal punto di vista, sta guarendo tutti, perché, no dai, ti guarirà tutto questo percorso, perché ognuno di noi ha un bagaglio enorme, ha un tesoro enorme, e i primi ad essere guariti saranno proprio i conduttori, perché poi questa guarigione possa essere estesa verso il popolo e passerà dal capo fino alle vesti, che possono essere intese anche come responsabili, fino all'orlo della veste, che è il resto della Chiesa. E a volte noi facciamo un errore, e questo è un errore che possiamo fare tutti quando abbiamo rivelazione da parte di Dio, che come uomini e ministri di Dio ci dimentichiamo che non siamo la pietra angolare del Tempio, ma siamo soltanto gli amministratori del gregge che Dio ci ha affidato, i guardiani delle pecore e non i guardiani di Dio. Che a volte noi vogliamo fare i guardiani di Dio, no? Difendiamo Dio con la dottrina, ma Dio non ha bisogno di essere difeso dalle nostre convinzioni, perché non è l'uomo il Dio del nostro Dio, ma è Dio il Dio dell'uomo. Amen. E questo deve entrare nelle nostre vite. Per cui ancora, e vado verso la conclusione pure io, perché rispetto i tempi, però poi recupero un'altra donna. Vedete, Dio sta dicendo alla nostra vita: ecco, io voglio fare un'opera nuova in te. E in questa opera nuova dobbiamo comprendere che stiamo attraversando un deserto. È normale, perché siamo in un deserto, e il primo deserto è dentro di noi. Ma Dio vuole incominciare a farti vedere che dentro questo deserto incomincerà a fare una strada, dentro la steppa incominceranno a scorrere i fiumi, che è la potenza di Dio, la potenza di guarigione di Dio. E in questo momento metti il tuo nome, metti davanti a te il tuo problema, metti davanti a te le promesse che Dio ha fatto che sono state disattese, e incominci a dire: Signore, io ti prego che appena spuntano i germogli possa riconoscere la tua opera e collaborare in te, con te. Signore, io non voglio essere un nemico della tua opera, ma voglio essere un collaboratore della tua opera dentro di me, dentro la mia vita. E così lo Spirito Santo incomincerà a muoversi dentro di noi, incomincerà a muoversi dentro di te e incomincerà ad abbattere tutti gli steccati che tu hai messo, perché il problema che noi abbiamo, che impedisce ancora a Dio di muoversi, è un problema relazionale con Dio, con gli altri, con noi stessi. Amen? Se non comprendiamo questo, noi rischiamo di fare i sognatori, di pensare che il problema è un altro, ma il problema fin dall'inizio del peccato è stato un problema di relazione, ed è lì che Dio vuole entrare, è lì che Dio vuole guarire, è là che Dio vuole sanare il suo popolo, perché siamo portati per natura carnale, come diceva il pastore, a vedere nemici ovunque. E a volte qualcuno può vedere anche Dio come un nemico, specialmente quando vuole combattere la volontà di Dio, o quando chiediamo a Dio qualcosa che non è in accordo con la volontà nostra e battiamo i piedi come bambini dicendo: Signore, ma perché tu non me la dai questa cosa? E Dio non è un nostro nemico, Dio è nostro Padre, e Lui vuole cambiare e sanare la nostra realtà. Per cui vorrei un attimo che ci alziamo in piedi, e vorrei accordarmi con voi per una preghiera. Preghiamo il Signore di darci rivelazione, di darci intendimento maggiore per poter riconoscere la sua opera in noi, nella nostra vita, nella nostra comunità, per poterla accoglierlo. E vorrei dire qualcosa anche di spirituale alla Chiesa stamattina. Dobbiamo abbattere la nostra cultura siciliana di sospetto. Amen. Il sospetto è una brutta cosa. Dio non sospetta di noi, anche perché Dio vede chiaramente la nostra situazione. Ma quando noi incominciamo a sospettare gli altri, forse stiamo facendo un gioco che non capiamo, perché ci stiamo ergendo a giudici, ci stiamo ergendo a come se fossimo Dio dei nostri fratelli. Dio non vuole che noi sospettiamo, Dio vuole che noi amiamo. Amen. E se tu vuoi vedere che Dio cambia la tua realtà e la realtà della tua vita, e vuoi vedere questi fiumi scorrere, vuoi vedere la strada nel deserto, la prima cosa che dobbiamo fare è eliminare il sospetto, perché il sospetto non ti fa vedere la benedizione che Dio ha preparato per te, perché alla fine sospetterai pure che Dio non voglia benedirti. E noi come siciliani abbiamo questa cultura di sospetto, perché siamo un popolo che siamo stati dominati, e il sospetto è proprio uno spirito che ha a che fare col dominio. Sospetti perché hai paura di perdere il controllo, ed entra un altro spirito che si chiama spirito di dominio e di controllo, guarda caso. E a volte vogliamo pure controllare Dio. Allora, vogliamo essere guariti? Vogliamo che l'unzione di Dio possa fluire nella sua Chiesa? Chiediamo a Dio perdono e non sospettiamo più il male negli altri. E questo vale per tutte le aree. In questo momento sento molto forte la voce di Dio che dice: oh, se i miei ministri potessero capire questo, come sarebbe guarita la Chiesa? Sospetto tra pastori, sospetto tra pecore, tutto un popolo malato di sospetto. Ma Dio vuole guarire il suo popolo e vuole liberare il suo popolo da questa prigione, perché c'è un grande piano che Dio sta per fare in questa nazione e noi non ce l'immaginiamo, ma Dio vuole unire il suo popolo, e non lo unirà sotto una teologia, lo unirà proprio nelle relazioni. Amen. Lo unirà proprio nella relazione d'amore, perché da questo conoscerete che siete i miei discepoli, che vi amate gli uni agli altri come io ho amato voi. Perciò preghiamo insieme e accordatevi con me in questa preghiera proprio che il Signore mi ha dato. Signore, io riconosco che sei tu a muoverti nella mia debolezza, che sei tu a muoverti nel mio dolore per trasformarmi e per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, l'olio di gioia invece del dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Signore, io riconosco che tu operi in me e io voglio collaborare con te per essere uno strumento nelle tue mani. Padre d'amore, ti prego, fa che dopo aver pregato per tanto tempo, che tu possa fare una strada nel mio deserto e che tu possa fare scorrere fiumi nella steppa desolata. Ti prego, Signore, che io sia in grado di riconoscere la tua opera per accoglierla e collaborare con l'azione dello Spirito affinché io possa essere da te benedetto e benedire gli altri. Signore, io ti prego che dopo aver pregato per l'unità del tuo corpo non possa essere io un nemico dell'unità. Signore, ti prego che dopo aver pregato che nella Chiesa dobbiamo stringerci in legami d'amore, non sia io proprio colui che rompo questo legame. E ti chiedo, Spirito Santo, rivelaci ancora di più il cuore paterno del Padre, affinché possiamo essere immersi tutti quanti noi in una relazione d'amore gli uni verso gli altri, nel nome di Cristo Gesù. Amen.